dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, bentrovati, buona settimana. La prima puntata della nuova settimana su Radio Parma di Palla in Tribuna. Rieccoci qui quando ormai tutte, se non tantissime, speranze di rimanere in Serie A sono svanite nei minuti di recupero della partita di Cagliari. Avremo modo di parlarne nel corso della puntata, di sentire anche la vostra opinione, naturalmente tramite SMS e WhatsApp al numero 333 920 0170. C'è davvero tanto spazio per intervenire, insomma non ci siamo ancora sentiti dopo quella partita incredibile di Cagliari, quindi c'è modo di dire la vostra, assolutamente. Intanto però è una giornata segnata nel panorama calcistico mondiale dalla Super League, questo annuncio che è arrivato poco dopo la mezzanotte, che ha un vero e proprio terremoto, possiamo dire, uno scacco matto al mondo del calcio, che va a toccare anche al Parma per ovvi motivi. Per ricapitolare la vicenda, ne discutiamo subito in apertura, perché è quello che sta facendo più discutere in queste ore tutti gli appassionati di calcio. Ci ascoltiamo il servizio che abbiamo preparato per il TG Sport di 12 TV Parma e poi subito dopo il primo ospite entriamo nel vivo, naturalmente poi ci sarà spazio anche per commentare la sconfitta del Parma Cagliari. Subito però parliamo di Super League.
Il dado è tratto, il comunicato ufficiale è uscito pochi minuti dopo la mezzanotte. 12 club europei hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione infrasettimanale, la Super League. Capofila la Juventus, ci sono anche Inter e Milan. Non hanno aderito per ora squadre tedesco-francesi. UEFA, leghe e federazioni nazionali fanno sapere che chi dovesse prendere parte alla Superlega verrebbe subito escluso da tutti i tornei, campionati nazionali inclusi. Gli altri fondatori sono Arsenal, Chelsea, Barcellona, Atletico, Liverpool, City, United, Real e Tottenham. Il format della competizione prevede 20 partecipanti, di cui 15 fondatori, e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre. Una sorta di NBA del calcio, super match, la gioia per addetti a marketing e diritti TV, di fatto la definitiva trasformazione del pubblico da tifosi a consumatori. La fine anche dei campionati nazionali, addio alla meritocrazia sul campo, già oggi minata da divari incolmabili tra le big e le piccole. Cominciamo il prima possibile, hanno detto i fondatori. L'orizzonte temporale sarebbe quello del 2022, ma c'è fretta. I guai finanziari dei club italiani sono noti. La Juve ci ha messo una pezza con strane plusvalenze. L'Inter ha grossi problemi di liquidità. Il Milan non si sa bene di chi sia. Agli antipodi c'è una società modello nel pagare gli stipendi, come il Parma, penultima impicchiata verso la B. Chissà cosa penserà il presidente Kraus, che ha già investito decine di milioni e spenderà altri soldi per un campionato destinato a perdere interesse. Infine mettiamo sul piatto un'ipotesi strampalata. Ma se davvero Juve, Inter e Milan venissero escluse dalla A, potrebbe aprirsi la possibilità di un ripescaggio per il club crociato? Ma ne vale la pena? E poi siete convinti che Lega e FGC avranno il coraggio di mettere alla porta le tre big?
Palla in Tribuna.
Così, insomma, abbiamo provato a fare il punto nel modo più veloce possibile, ma abbiamo modo di parlare di questo tema, il tema Super League, Superlega, che sta tenendo banco su tutti i principali media, non solo calcistici, con un collega, giornalista, scrittore, una voce amatissima su Radio Parma, quella di Furio Zar. Buon pomeriggio, Furio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti i nostri amici.
Allora, prima ti chiedo che parere ti sei fatto, insomma, di questo comunicato a sorpresa nella notte, ma di questo tema che, insomma, galleggiava un pochino già da qualche mese.
Allora, intanto cerchiamo di fare chiarezza. Leggo stamattina qualcuno parla di rivoluzione. No, non è una rivoluzione, è un golpe. È un golpe nella notte, è un atto di secessione. La rivoluzione parte sempre dal basso. Qui sono i padroni che tirano il guinzaglio e provano a capire quanto lo possono tirare. Sappiamo tutto quello che è successo nella notte. Sappiamo della spaccatura, sappiamo dell'atto di forza, sappiamo e credo siamo tutti d'accordo, no? È uno schiaffo dato a freddo in maniera arrogante e sprezzante verso la maggioranza dei club, dato da pochi club che in qualche modo si sfilano dai campionati nazionali, campionati domestici, e creano, si autoproclamano, come facevamo noi da bambini, Marco, si autoproclamano re del parco, quindi principi del giardinetto, giocano solo loro, portano loro il pallone, giocano solo loro, i marchi sulle maglie sono solo i loro, i soldi vanno solo in tasca a loro. Bene, la vera domanda da porsi, poi ne parliamo se vuoi, la vera domanda da porsi a questo punto è un'altra. Cosa faranno i club di fascia medio e bassa della Serie A italiana, visto per parlare, considerato che parliamo di cose nostre? Che tipo di reazione avranno? Allora, non dimentichiamo che fino a un attimo fa molti dei club di fascia media del nostro campionato sono andati a guinzaglio dei club più ricchi di Juve, Inter, Milan. Perché? Perché pensavano che comunque nella grande spartizione della torta, comprensiva dei diritti televisivi e non solo, ci fossero anche per loro le briciole. Ora, io non voglio fare Braveheart, ma forse è arrivato davvero il momento di alzare la testa, forse è arrivato davvero il momento di avere la schiena dritta e provare a replicare. Io non lo so se i nostri club saranno capaci, vi ascoltavo prima, no? Si ipotizzava un coraggio da parte di FIGC e Lega. Beh, se dobbiamo aspettare il coraggio di FIGC e Lega, probabilmente diventiamo vecchi a nostra insaputa, caro Marco.
Ma secondo te ce la faranno a fare questa Superlega, o per il momento è solo un modo di alzare la posta per le trattative per la nuova Champions?
Beh, se è un modo per alzare la posta è molto violento, è molto violento e definitivo. Io credo che questi signori vogliano andare fino in fondo. C'era una vecchia canzone di Iannacci che diceva "voglio vedere l'effetto che fa". Ebbene, loro vogliono vedere, vogliono, è una provocazione ovviamente, ma non solo, perché è una provocazione ovviamente mirata ad una strategia che ben conosciamo. Non lo so, per rispondere alla tua domanda, non lo so. Credo che ci sarà da combattere, e credo che siamo davvero arrivati ad un bivio epocale. Un bivio epocale che, lasciamelo dire, arriva in un momento delicatissimo per l'intera umanità e ovviamente, insomma, nel nostro piccolo anche per il mondo del calcio. Mondo del calcio che si trova a fare i conti con la pandemia, che si trova a fare i conti con un momento di crisi economica che non ha eguali nella storia mondiale, intendo, del calcio, e per questo ti dico che siamo davvero ad un bivio epocale. Rischiamo di non riconoscerci e di non riconoscere più il calcio come l'abbiamo amato finora.
Assolutamente. Oggi ci sarà una riunione di Lega, immagino che sarà un po' infuocata, anche se credo che i tre club non partecipino, appunto. L'Inter sicuramente, sarà curioso capire che prese di posizione verranno adottate in questa circostanza. I loro conti a livello economico, questi 12 club li hanno fatti, insomma, hanno calcolato probabilmente il bacino d'utenza mondiale, dei diritti TV, il fatto appunto che si prenderebbero tutti i giocatori migliori, insomma, i loro conti li hanno fatti, però bisogna capire appunto, come dicevi, quale sarà la reazione di tutti gli altri club del mondo. Credo che i tifosi siano intesi ormai a questo punto soltanto come consumatori piuttosto che tifosi, ecco.
Nemmeno come consumatori, semplicemente come partecipanti estranei, uso questa provocazione, ad un gioco che non è più loro. È certo che i ricchi, chiamiamoli così, o i padroni, o i 12 club, che poi diventeranno 15 e poi eventualmente diventeranno 20, hanno fatto i loro conti e li hanno fatti molto bene, ma perché il mondo va così, da che mondo è mondo? Cioè, i ricchi vogliono aumentare sempre di più la loro ricchezza, a parte pochi illuminati non hanno alcuna considerazione di chi invece pratica lo stesso gioco. Poi se andiamo a vedere i risultati ottenuti magari sul campo in questa ultima settimana, no, dalle squadre che in qualche modo si sono sfilate dai campionati nazionali, beh, insomma, ci accorgiamo che la Juve ha perso con l'Atalanta, che il Real ha pareggiato 0-0 col Getafe, l'Arsenal ha pareggiato con il Fulham che sta lottando per non retrocedere. Cioè, questi grandi club si sfilano non soltanto dal calcio, ma da un'idea di sport che premia la meritocrazia, un'idea di sport dove c'è spazio per tutti. Quindi io mi chiedo e ti chiedo di cosa stiamo parlando. Cioè, questa è veramente un golpe di alcuni dittatori che vogliono in qualche modo aumentare il loro potere, nient'altro. Cosa può succedere? Vado a chiudere. Cosa può succedere oggi nella riunione di oggi? A parte il fatto che l'assenza dei club mi suona veramente come un ulteriore sfregio rispetto a tutti gli altri, rispetto a tutti gli altri, al Parma, al Bologna, alla Sampdoria, al Genoa, a tutti i club di Serie A che in qualche modo stanno giocando lo stesso campionato, cioè non dimentichiamoci, perché si è parlato molto, ma se la Juve non gioca con l'Atalanta, contro chi gioca in Italia? Tu dici, giustamente, si fanno un loro campionato e giocano per conto loro. Io m'aspetto una reazione forte, m'aspetto nella migliore delle ipotesi, me l'aspetto perché sono un sognatore, un illuso. Temo che invece si scenda a un compromesso.
Ah sì, assolutamente, guarda, siamo... Tanti, come tanti tifosi ci stanno scrivendo, sono su questa linea, poi pian piano andrò a leggere i messaggi. Prima di salutarti, l'anno scorso hai purtroppo salutato la retrocessione della squadra della tua città, posso dire, della SPAL. Quest'anno seguiamo quella molto probabile del Parma, ci sembra, almeno da quanto ci stanno scrivendo, insomma, non siamo gli unici, ma forse diciamo anche da un po' che sia un processo irreversibile per il Parma ormai.
Credo che l'abbia certificato anche lo stesso D'Averso. Ho ascoltato con attenzione le parole ieri nella conferenza stampa, quando dice ci vorranno, nella conferenza post partita, quando dice ci vorranno 2-3 giorni per digerire questo brutto colpo. Purtroppo io credo che sorga spontanea e inevitabile una sorta di rassegnazione, anche perché la modalità con cui il Parma ha perso la partita di Cagliari, insomma, una volta c'erano su Italia 1, ai confini della realtà, c'era questa serie televisiva che non era ancora una serie, si chiamava un telefilm all'epoca, siamo da quelle parti lì, cioè il Parma troppe volte in questo campionato ha perso partite che aveva già in tasca, quindi mi sembra purtroppo, perché il Parma continua a giocare bene a mio modesto parere, e quindi non dico che deve salvarsi, dico che dovrebbe essere tra le squadre che stanno lottando per salvarsi, per avere veramente un appiglio per rimanere in Serie A, non dovrebbe essere così lontano, ecco, dall'ipotesi della salvezza. Purtroppo i 20 punti di oggi inchiodano il Parma a un destino che mi sembra ormai inevitabile.
Furio, grazie davvero, Furio Zara.
Con Marco, noi. Grazie a te, un saluto, un abbraccio.
Ciao. Allora, abbiamo inquadrato il tema della Superliga e ci hanno scritto su questo e possono farlo nel corso di tutta la puntata i nostri ascoltatori al 333-9200-170 e fa discutere tantissimo, insomma vedremo come andrà l'assemblea della Lega oggi. Verona, Hellas Verona, Cagliari e Atalanta chiedono l'esclusione della Serie A di Inter, Milan e Juventus, adesso avrebbero avanzato questa richiesta, staremo insomma a vedere poi come si concretizzeranno tutte le situazioni, è sicuramente un clima difficilissimo, vedremo chi avrà la forza di opporsi, alla forza dei numeri, il bacino d'utenza di queste tre squadre rappresenta i 2/3 dei tifosi italiani, anche i fatturati, insomma c'è di fronte, come ha detto Furio Zara, più un golpe di una rivoluzione, quindi vedremo come andrà a finire. Un po' di messaggi su questo tema, allora vado a pescarli, è arrivato quello di Federico da Medesano, fiero orgoglioso di non tifare per le strisciate, fiero orgoglioso di sostenere la squadra della mia città, escludere subito le strisciate e salvare Parma e Crotone non lo faranno mai, altrimenti in Sicilia e in Calabria, ma anche qui a Parma, quelli che tifano le strisciate come fanno? Chi tifa le strisciate lo fa solo per convenienza, sempre sostenuto e sempre detto a chi di Parma, anziché sostenere il Parma, tifa Juve, Inter e Milan. Questo è il messaggio di Federico. Altri che arrivano, allora facciamo così, facciamo una piccola pausa musicale con i Pulp e poi andiamo a leggere tutti i messaggi che entrano anche in clima Parma, perché dobbiamo affrontare anche il post Cagliari.
Outside, I heard her. All right. Mm-hmm. that was all right for a while. But soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe. And she came home round four, and she was with some kid called David. And from the garage up the road, I listened outside, I heard her. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing when his mom and dad were gone. I listened outside, I heard you. Alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. And you might be my girlfriend. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Oh, well, I guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. Sleep inside, I never heard her come. Oh, I didn't open up the wardrobe, and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop.
Eccoci, eccoci per... sempre palla in tribuna qui su Radio Parma, 333-9200-170. Qui c'è un messaggio che ci arriva dalla Sardegna. È Alessio, sono di Cagliari ma tifosissimo del Parma da sempre, ci scrive, profondamente rattristato per il risultato di sabato. È un lungo messaggio ma lo leggiamo tutto, perché insomma quando ci scrivono da così lontano ci fa piacere. Incredibile ciò che è successo, profondamente deluso da certi giocatori. Potevano sicuramente dare un supporto migliore e notevole in questa fase del campionato, giusto per citarne uno, Gervinho. Ancora la matematica non ci condanna, anzi ci sono ancora piccole speranze per Kreviac, ci sono ancora scontri diretti da giocare, ma da vincere. Troppi punti persi contro squadre di pari livello minore. Abbiamo la fortuna di avere un presidente che, nonostante tutto, ha un grande entusiasmo, prosegue Alessio, crede ancora in questa squadra, crede nel progetto, speriamo di tenercelo per tanti anni. Se sarà retrocessione, ahimè, speriamo di allestire una bella squadra per poter festeggiare nuovamente la promozione in massima serie. Forza Parma, sempre e comunque. Un saluto dalla Sardegna, dove il Parma ha lasciato gli ultimi, secondo me, punti possibili, preziosi per crederci. Rino prova a lanciare un gioco, proviamo a fare un gioco, il primo che fa gol vince, saremo in Champions. No, non lo so, però saremmo salvi, secondo me. Allora, altro messaggio, qui invece c'è più una vena polemica, ricomincio dalle B con via tutte le mele marce, e scrive questo ascoltatore che non si firma a partire dalla panchina. Ma insomma, ritenere, secondo me, davvero una mela marcia, insomma, mi sembra un po' troppo, ecco, in questo momento, insomma, nella mia personale classifica delle responsabilità non lo metto nelle primissime file, anche se è molto affollata questa classifica, però ognuno giustamente ha il suo parere. Altro messaggio invece è quello di Daniele: il mio augurio è che adesso si finisca il campionato in maniera dignitosa e si programmi la prossima stagione per un pronto ritorno nella massima serie. Forza Parma, la fede non retrocede. Ho altri messaggi che pian piano stanno arrivando, ma noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Tra poco c'è anche Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Allora, prima di tornare all'analisi del momento crociato con un servizio di Alberto Rugolotto, altri messaggi che sono Arrivati, questo è Gianluca da Parma. Più che per sabato, dopo l'ennesima bruciante partita di questa stagione disastrosa, sono arrabbiato perché il Parma, scrive, non è tra i partecipanti della Superlega, visti i suoi successi nazionali, soprattutto europei, e non è tra i fondatori, poi tante faccine che piangono, che ridono, insomma la stanno prendendo anche con filosofia i tifosi del Parma. Il Parma già in B, Kraus che investe in giocatori, strutture e risorse manageriali. Sospetto, ma sa qualcosa che per caso noi non sappiamo, scrive Christian, non credo. Chiaro che, questo è uno spunto poi che proporrò ai miei ospiti, se questa Superlega andasse in porto, se venissero escluse queste big, quando si fa poi tutto esaurito al Tardini senza queste squadre? E voi sono le uniche che lo fanno, insomma, c'è da ragionare anche in questo, hanno un potere di ricatto, tra virgolette, questi club gigantesco, anche e soprattutto economico, ma anche in termini di partecipazioni, tifosi, insomma, tutto il resto, ne parliamo, comunque scriveteci sempre al 333-920-0170, adesso il servizio di Alberto Rugolotto sul momento dei crociati.
Aprile 2015, poco più di 6 anni fa, il Parma ultimo è fallito, batte la Juventus campione d'Italia, uno dei momenti ricordati con più emozione dai tifosi nella recente storia crociata. Mercoledì ancora contro i bianconeri, reduci dal capo con l'Atalanta, al Parma serviranno probabilmente lo stesso orgoglio e la stessa caparbietà di quel pomeriggio. Dopo la sconfitta col Cagliari e la vittoria del Torino sulla Roma, la retrocessione appare ad oggi più una questione matematica che tecnica e sportiva, ma la squadra di D'Aversa ha l'obbligo di provarci nelle ultime 7 partite, anche per rispondere alla rabbia legittima dei tifosi. Juve, Atalanta e Lazio come big, le sfide in serie con Crotone e Torino, nel finale Sassuolo e Sampdoria, match che serviranno per dare un senso fino in fondo ad una stagione malandata e per non finire definitivamente alla deriva.
La matematica non ci condanna, quindi sotto quel punto di vista sicuramente siamo dei professionisti, dobbiamo affrontare le 7 partite con il massimo impegno, come abbiamo fatto stasera, perché sotto quel punto di vista non gli posso rimproverare nulla. È chiaro che la percentuale per il raggiungimento dell'obiettivo questa sera è diminuita, la matematica non ci condanna, quindi lotteremo fino alla fine.
Partite, le ultime 7, che serviranno anche per capire da chi ripartire nell'eventuale Serie B. Il piano di Kraus è centrato sui giovani, la scelta di Ribalta, direttore dell'area tecnica, conferma la direzione, però non tutti i ragazzi arrivati quest'anno si sono dimostrati all'altezza. La lente non è tanto su Miaila e Mane e nemmeno su Valenti, quanto sui vari Busi, Brunetta e Som, oltre che su Zagaritis, preso proprio in ottica futura, e sui giovani saliti dal vivaio Dirks, Balog, Traoré, Camara. Partite le prossime, utili anche per capire chi degli altri crociati può e vuole, netto delle prossime richieste di mercato, scendere di categoria per provare la risalita col Parma. Da qui a maggio l'orgoglio per provarci fino alla fine, ma anche tempo di bilanci in vista dell'immediato futuro.
Palla in tribuna.
Di nuovo in diretta Radio Parma, palla in tribuna, 333-920-0170, c'è con noi Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Luca, è andata definitivamente?
Beh, insomma, credo che ormai ci siano veramente poche possibilità, insomma, credo che la situazione sia decisamente compromessa. Poi sai, il calcio ci ha abituato a sorprese continue, quindi vediamo un po'. Però insomma, adesso è veramente dura.
Alle 10 di sabato sera, però possiamo dire che tutti ci stavamo credendo molto di più, alle 10, non alle 10:20.
Sì, no, ma guarda, io credo che sabato sera comunque è normale che poi la delusione sia palpabile in tutti i tifosi e anche nei commentatori, come ovvio che sia. Ma sabato il Parma, ad eccezione dell'abituale follia finale che ha caratterizzato 1000 partite di questo campionato, ha giocato secondo me la partita che avrebbe dovuto giocare, quindi l'atteggiamento giusto, il cuore, la voglia, la buona pericolosità davanti. È chiaro, persistono i soliti problemi caratteriali di una squadra che ha una fragilità mentale imbarazzante e questo ha determinato il risultato finale. Da cui evidentemente si vincono tutti i giudizi e le valutazioni negative della strada, ma la partita, razionalmente parlando, a freddo, è stata una partita giocata secondo me bene, quindi il rammarico è ancora più grande.
Prima iniziano, insomma, si inizia a scrivere, credo che l'argomento ora sia veramente sdoganato, forse prima era un po' presto, adesso capire veramente a questo punto del campionato, perché per me le ultime 6 giornate di campionato spesso valgono poco o nulla, esprimono dei valori che non possono essere affidabili. Per quello che si è visto fino a questo momento, chi diventa imprescindibile per l'anno prossimo, anche alla luce dell'ingaggio, cioè ci sono dei big che per forza di cose difficilmente resteranno?
Ma sì, insomma, è chiaro che adesso bisogna valutare bene tutto. I due rumeni davanti secondo me diventano imprescindibili, pochi altri, io credo ripartire da Dierks, che secondo me è un giocatore che indipendentemente da tutto è un elemento di grandissima prospettiva, di grande valore, e poi pochi altri, insomma, bisogna capire chi ha veramente voglia, ma sai, io credo che sia un gruppo, questo è arrivato ormai alla fine, perché sai, tutti adesso si scagliano contro D'Aversa, bene, giusto così, si scagliano contro i giocatori, va bene così. Io credo che questi giocatori, Marco, non potessero dare ormai più, molto di più rispetto a quello che hanno dato. Cioè, secondo me inizio anno si era arrivati alla fine di un ciclo dove il lavoro molto guidoliniano di D'Aversa, che è uno che lavora 24 ore al giorno sulla testa dei giocatori, aveva portato a risultati eclatanti negli ultimi anni, ma purtroppo la squadra era svuotata, una squadra finita, una squadra probabilmente dalla quale non si poteva più ottenere nulla, e quindi indipendentemente dall'atteggiamento sbagliato in talune partite, però questa è una squadra che mi riferisco allo zoccolo duro di questa squadra, credo non potesse dare molto di più di quello che ha dato, e i giovani arrivati, non essendo guidati da un gruppo storico qui da anni, non potevano fare molto di più, insomma.
Paradossalmente, Luca, poi avremo tutta l'estate per recriminare, poi ci sarà ovviamente, ci saranno tanti processi, ma forse è una situazione in cui l'unica certezza poteva essere l'allenatore, e invece c'erano tanti giocatori che dovevano forse cambiare aria, trovare nuovi stimoli.
Sì, sì, sicuramente sì, a posteriori è normale fare questi discorsi, però sai, se la vecchia proprietà aveva deciso di sollevare D'Aversa, non lo aveva fatto per capriccio, lo aveva fatto perché evidentemente c'erano stati dei contrasti che andavano al di là del valore di D'Aversa stesso, che era molto considerato dai vecchi soci come allenatore di ottimo livello, di grande livello, però si era rotto il rapporto e quindi le strade si sono divise. D'Aversa è tornato, io credo che lui non fosse molto convinto, è una mia personalissima sensazione, permetto, quando Carli parlava di un allenatore poco stimolato, probabilmente si riferiva al fatto che lui pensava e conosceva meglio di tutti noi questa squadra, che questo gruppo storico molto di più non potesse dare. A posteriori credo che se queste parole di D'Aversa erano esatte, credo fosse una chiave di lettura esatta, vedendo ciò che questa squadra ha fatto e ha dato. Lo stesso D'Aversa poi, ricorderete, sbottato dopo Napoli dicendo che la società aveva operato sul mercato senza consultarlo o comunque lo aveva scavalcato, anche lì probabilmente non ci sono state operazioni di mercato che lo hanno accontentato, e quindi anche quella è stata una situazione che non ha rasserenato gli animi e ha portato ulteriori tensioni, credo io interpreto le cose che accadono.
Beh, credo che tu ci stia andando molto vicino, insomma.
Insomma, allora a quel punto, uno come D'Aversa, se le cose effettivamente fossero andate come lui disse dopo Napoli, poteva anche dire: signori, avete acquistato giocatori non avallati da me, a questo punto questo è il contratto, arrivederci. Non lo ha fatto, ha continuato e la squadra è ripiombata in un disastro completo, e anche lui adesso è coinvolto in questo marasma di cui non si può pensare che sia esente da responsabilità, anche se, come correttamente hai detto tu, sicuramente le responsabilità lo vedono coinvolto, ma non in primissima posizione, a mio avviso, e credo che anche tu sei di questa opinione.
Ma guarda, io concordo, anche perché poi i fatti dicono che se la società ha cambiato l'allenatore e il direttore sportivo nel corso della stessa stagione, insomma, vuol dire che le prime scelte che sono state fatte quando si è fatta le fondamenta, per così dire, della stagione, erano errate, almeno due di queste sicuramente. Luca, ti chiedo
Prima un commento su questa Super League della quale stiamo parlando più o meno seriamente anche in tutte le chat privatamente, insomma è l'argomento del giorno che lascia basiti assolutamente, anche perché il Parma, anche se solo restasse in Serie A, vivrebbe una virtuale Serie B del panorama poi calcistico.
Beh, è una portata inenarrabile per l'attendibilità dei campionati futuri nel caso questa Superlega venisse realmente istituita. È già stata istituita e quindi credo partirà, non lo so. Loro hanno le spalle molto coperte. Loro hanno le spalle molto coperte. Se sono, hanno fatto questo annuncio, non lo hanno fatto così, per annunciare qualcosa che poi non avverrà, altrimenti farebbero una figuraccia. In realtà loro hanno trovato già le coperture economiche, hanno già trovato gli accordi, hanno già trovato tutto, quindi credo che questa Lega partirà ed è una gravissima sconfitta per tutti i campionati, perché mi sembra, io non seguo molto il rugby, però mi sembra che sia una cosa molto simile a ciò che accade nel rugby, ovvero dove i campionati nazionali perdono evidentemente di smalto, di importanza.
Pensa soltanto anche il basket con l'Eurolega, che è diventato il vero campionato di riferimento. Tutti i campionati sono, diciamo, sono un gradino sotto. C'è ancora una Champions di chi non partecipa all'Eurolega, però ad esempio Milano è iscritta lì e gioca lì.
Sì, no, io spero veramente che la FIFA e la UEFA facciano ciò che hanno detto, cioè che isolino in maniera assoluta e decisa queste squadre che hanno deciso di andare per conto proprio, e questo chiaramente produrrebbe loro problemi in successione. Però se hanno deciso di fare così e di staccarsi, devono anche pagarne le conseguenze. Mi auguro che sia così.
E in questo senso, Luca, adesso io sto guardando, vabbè, c'è l'ipotesi, adesso qualcuno dice allora ripescheranno il Parma, l'abbiamo buttato lì nel nostro servizio, ma insomma è ancora un'ipotesi strampalata, anche se l'intenzione è quella di partire già nel prossimo campionato. Si parlava del 2022, ma le voci che circolano parlano già della prossima stagione. Ipotesi possibile a ripescaggio per il Parma, ma ne dico una più concreta, nel senso, si parla di un nuovo stadio e uno stadio che conterrà tot posti, 20.000, qualcuno in più, così. Di fatto a Parma lo stadio negli ultimi anni si è riempito solo con Inter, Milan e Juventus. A questo punto si fa uno stadio che non sarà mai pieno.
Sì, sì, no, è chiaro che tutta la situazione può creare delle conseguenze francamente anche difficili da preventivare, ma poco rose, insomma. Insomma, il campionato di Serie A perderebbe smalto, perderebbe di attendibilità, perderebbe di prestigio, ma come tutti gli altri campionati europei, perché mancherebbero le società più rappresentative, quindi perderebbe pubblico, perderebbe soldi, le stesse pay per view secondo me perderebbero un mare di soldi, non lo so, adesso sto facendo delle ipotesi così un po' strampalate, ma è chiaro che insomma il tutto produrrebbe dei danni non indifferenti a tutti i campionati, che non avrebbero più ragione di essere, insomma è un po' la fine del calcio che conta, ecco. Però sai, io mi sono sempre chiesto una cosa, mi sono sempre chiesto perché la Champions League porta degli introiti molto importanti, anche relativamente l'Europa League e altri tornei europei, i campionati nazionali, se tu ci pensi, portano sì a questa vittoria finale, ma poi non portano di fatto introiti importanti alle squadre che vincono, alle squadre che poi si qualificano per le coppe europee. Questi grandi club, e non è una giustificazione, intendiamoci, avevano però bisogno di rientrare e di giocare per guadagnare sostanzialmente.
Quindi i loro conti li hanno fatti benissimo dal loro punto di vista.
Hai capito, quindi o i vari campionati cominciano realmente a fare in modo che i club possano guadagnare dalle vittorie finali, oppure questa è una scelta abbastanza inevitabile, una scelta di cui si parlava già da anni, perché questa Superlega non è che è scoppiata all'improvviso.
No, mica stanotte, certo.
Se ne parla da una vita, adesso hanno trovato sto accordo, tra l'altro hanno anche questo colosso finanziario, JP Morgan, che li finanzia alle spalle, insomma, quindi non è che sono arrivati sprovveduti a questa decisione, loro sono forti e credo andranno avanti per la loro strada.
E sai cosa ti dico in chiusura, prima di salutarti, che secondo me arriveremo entro qualche settimana a qualcuno, magari di questi grandi club, che proporrà i playoff, ovvero non giocare praticamente fino ad aprile e poi se sei fuori dalla corsa per vincerti la Super League, provi a vincere il campionato, così, giusto per, visto che piace parlare di playoff ogni tanto.
Sì, ma e poi questo senz'altro, e poi sai, oggi hanno annunciato anche minacce del tipo i giocatori che fanno parte di questi club non faranno più parte delle nazionali. ma non credo sarebbero molto preoccupati, perché poi questi stessi giocatori avrebbero dei guadagni singolarmente raddoppiati rispetto a quelli che hanno adesso, quindi anche se non giocherebbero più per le rispettive nazionali se ne farebbero una ragione senza troppi problemi, io credo.
Sì. Luca, grazie per essere stato con noi. Luca Ampollini, ciao.
Ciao Marco, un abbraccio a tutti.
Luca Ampollini, altri messaggi che arrivano, facciamo così, facciamo una pausa musicale, ci ascoltiamo gli Alice in Chains e poi torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi.
Eccoci con tanti altri messaggi, ci ha scritto Aldo, peccato veramente, peccato, credo che pur avendo massima stima di Raversa e guardando i vecchi messaggi di Aldo, confermo, dal suo rientro soprattutto dopo la vittoria con la Roma non ha mai azzeccato le sostituzioni in corso partita, non capisco come mai non sia stata riconfermata la formazione vincente dopo la Roma, penso a mio modesto parere che le pareti si vincano continuando a giocare per 90-95 minuti e non richiudendosi in difesa dopo il primo secondo vantaggio, peccato, ci si poteva riuscire, sempre forza Parma, scrive Aldo. Altri messaggi che arrivano, allora vado nell'ordine perché ce ne sono ancora tanti. Da tifoso non posso credere che una squadra come il Parma sia moralmente già retrocessa a 7 turni dalla fine, magari adesso che i giochi sembrano fatti provando nuove soluzioni per il futuro la squadra giocherà più rilassata e chissà ci si potrebbe salvare all'ultima giornata con un punto in più del Benevento. Alessandro uno degli irriducibili che ci credono ancora fino in fondo. E c'era un messaggio per Luca, scusami Federico, l'ho visto adesso perché è sfilato tra i
tra la lista di quelli da leggere, non fare più tabelle, ti prego, scriveva Luca Ampollini. La partita di sabato non la commento nemmeno, sapevo che sul 3-1 saremmo andati a perdere, ti confermo, potrei portare a testimonianza i messaggi che mi mandavo con gli amici. Adesso rifondare tutto e risalire subito, con Krause non ho paura, ma Kurtic, che è arrivato a gennaio 2020, come fa ad aver finito il ciclo ad agosto dello stesso anno? E questa è una bella domanda. E invece sul mercato del Parma, Conti lo ha voluto da Versa e anche Bani è arrivato con il suo benestare, confermo Orlando, ma non è una soluzione piena neanche per l'allenatore, abbiamo detto che non lo mettiamo in prima fila, insomma, tra i responsabili delle scelte di quest'anno. E, caro Marco, è passata Napoleone, passerà anche un campionato senza le big, bisogna capire che il tifoso conta molto, ma se il tifoso fa la pecora, allora che si metta. Spero di sentire una voce dai calciatori e allenatori delle big e dei loro tifosi. Il tempo è galantuomo, fidati, forza Parma sempre, Vito, ed è sulla Super League. Speriamo che, insomma, qualcuno si esprima, qualcuno dei big contro, ma a parte i comunicati di stanotte non ha parlato nessuno, oggi c'è l'assemblea in Lega Calcio, vedremo se voleranno gli stracci, vedremo come andrà a finire, preferirei rimanesse tutto come adesso, perché il campionato, insomma, almeno è più completo, se no veramente secondo me sarà un campionato monco, però nell'eventualità staremo a vedere. Vediamo altri messaggi tra poco, 333-92-00170, facciamo però una piccola pausa.
Palla in tribuna.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma. Perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Intanto, insomma, parlavamo di uno stadio che senza le big fa fatica a riempirsi, ci scrive Rino che scrive: noi il Tardini lo riempiamo con l'Arzignano e con il Pordenone, insomma, subito la risposta dei tifosi. Dovremmo avere con noi un nuovo ospite, Carlo Brugnoli, che vi aspetta stasera la puntata. A questo punto il menù è ricchissimo per la nuova puntata di Basport questa sera su 12 TV Parma. Ciao Carlo!
Ciao Marco, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, non bastava il Parma, ci mettiamo anche la Super League, così facciamo arrabbiare proprio al top i tifosi.
Da dove vogliamo iniziare? Non lo so. C'è l'imbarazzo della scelta, quindi, allora, parliamo del Parma prima?
Vai, nota più dolente, non lo so. Poi
allora,
oggi.
Nota più dolente, dolentissima, perché la sconfitta di sabato è stata bruciante, cocente e disarmante, e non so trovare altri aggettivi, perché effettivamente è stata una partita da batticuore, forse una delle più, come dire, entusiasmanti dal punto di vista dello spettacolo degli ultimi anni del Parma, ma poi con un epilogo che ha riproposto i soliti errori, insomma non stiamo qui a dirci le solite cose. È una squadra che mentalmente e psicologicamente è fragile, lo abbiamo visto negli ultimi minuti della partita. E noi oggi abbiamo scritto che, insomma, il processo è già partito, perché come abbiamo titolato ci resta ormai solamente l'esile speranza della matematica, ma per il resto vediamo bene com'è la classifica col Torino che ha vinto ieri, quindi siamo a 10 punti, ma sarebbe davvero una, altro che impresa, qui sarebbe una cosa mai vista, cioè che il Parma riuscisse a salvarsi, e rimaniamo ancorati a questa speranza, ma nel frattempo è già partito, vedo anche sui social, insomma, per vocazione, per lavoro, per interesse personale, insomma, il giro nei blog dei tifosi è noto che è già partito il processo. E allora qui trovare delle responsabilità, non c'è un solo responsabile. La responsabilità va divisa equamente fra le varie componenti della società, a partire dai giocatori, a partire dall'allenatore, a partire anche dal direttore sportivo, e in minima parte direi che forse il meno colpevole di tutti è il presidente, che in questo progetto crede, ha investito decine e decine di milioni, magari ha peccato un po' di inesperienza, di ingenuità, ma alla fine ci ha sempre messo la faccia e anche i soldi. Quindi insomma viviamo queste ultime 7 partite come una lenta agonia verso un epilogo che tutti conosciamo, o almeno a meno di un miracolo veramente sarà questo, e iniziamo a programmare la prossima stagione attraverso una rivoluzione che è nei fatti e che dovrà essere fatta.
Sì, diamo qualche giorno a Javier Rivalta per ambientarsi, magari anche tra qualche giorno dovrebbe essere presentato, forse ce l'aspettavamo già oggi, e poi potrà già iniziare a lavorare per l'anno prossimo. Rispetto all'ultima retrocessione sul campo, quella dell'anno di Ghirardi, certificata poi all'ultima giornata, quindi a maggio inoltrato, anche più avanti si può dire che stia guadagnando un mesetto di lavoro, insomma, proprio a voler cercare di trovare una nota positiva in tutta questa situazione.
Sì, insomma, il tempo c'è per programmare la prossima stagione, c'è il tempo anche per questi nuovi dirigenti, non solo Ribalta ma anche Calma, di ambientarsi, di cominciare a studiare le strategie che potranno permettere al Parma, e questa è la speranza di tutti, di risalire nella massima serie nel minor tempo possibile, cioè già nel prossimo campionato. Ci sono delle certezze che vediamo se rimarranno tali, e sono quelle dei giovani che in questi mesi hanno dimostrato di poter restare degnamente all'interno di questa squadra. Mi riferisco ai due ragazzi rumeni, mi riferisco a Osorio, a Valenti, allo stesso Busi, insomma. Ce ne sono, c'è una linea verde sulla quale costruire poi la squadra del prossimo anno, che dovrà essere però anche affiancata da uomini di esperienza, perché sappiamo che il campionato cadetto è durissimo, e l'abbiamo già sperimentato qualche anno fa. Ci vuole gente di esperienza, gente che conosca bene la categoria e che possa permetterci di ritornare su molto presto, perché se cominci poi a galleggiare in Serie B per qualche anno, dopo diventa difficile. Abbiamo avuto tanti esempi di squadre anche titolate che sono poi scese, sono riuscite a risalire per diversi anni, quindi insomma bisognerà pensarci bene. E poi c'è questa Superlega che è l'altro discorso, perché no, circola già questa leggenda che il Parma possa essere in qualche modo ripescato nel caso le 3-4 squadre fondatrici di questa Superlega italiana venissero escluse dal campionato prossimo, e allora a quel punto si potrebbe pensare anche a retrocessioni congelate. Quindi, però secondo me è tutto in divenire, e sono ipotesi abbastanza fantascientifiche in questo momento. Ragioniamo sul prossimo impegno, che è quello contro la Juventus, che sarà comunque molto agguerrita dopo la sconfitta di Bergamo, e cerchiamo di onorare la maglia, come dicono sempre i tifosi, come dice il nostro amico Angelo Manfredini, di sudare la maglia per far vedere che comunque un po' di orgoglio ancora è rimasto.
Carlo, chi c'è stasera con te a Bar Sport?
Stasera con me ci sarà un ex amatissimo ai tifosi, che è Gigi Apolloni, ci sarà Andrea Schianchi, ci saranno Alberto Dallatana, Pietro Razzini, che è l'immancabile nostro ospite fisso, quindi ci sarà un menù ricchissimo. Parleremo anche di questa ipotesi, di questo progetto che sta occupando tutte le aperture dei siti in tutto il mondo e anche in Italia ovviamente, di questo progetto che sta agitando il calcio, un vero e proprio terremoto, che potrebbe concretizzarsi molto presto, si dice già nella prossima stagione. Io non so se ci sono i tempi tecnici per realizzarlo, ma comunque insomma, non mi scandalizzo più di te, non faccio il finto ingenuo, ecco, diciamo, anche perché la mia età sarebbe anche abbastanza comico, cioè, che ci sia una sorta di dittatura finanziaria del calcio è da anni ormai acclarato, cioè le squadre che sono finanziariamente più dotate sono quelle che poi vincono, basta andare a vedere le ultime 10 edizioni di Champions e le ultime 10 edizioni dei campionati maggiori europei e vediamo che dentro ci sono le squadre che poi hanno costituito questo nuovo organismo, con qualche piccola eccezione, penso al Leicester in Inghilterra e poche altre. Vedremo come andrà a finire, insomma, c'è da scindere l'aspetto economico da quello morale. Sull'aspetto economico è evidente che una grande torta divisa in pochi è meglio di una grande torta divisa in tanti, e questo è evidente. E l'aspetto morale è questo, invece, quello dello spirito di solidarietà che comunque deve esserci nel calcio. Mi fanno un po' sorridere i commenti di alcuni politici che ho letto: il calcio del popolo, il calcio.
Diciamo che è un tema in cui raccoglie dei consensi oggi è facile, no?
Sì, ma non è vero, perché quando una squadra è in difficoltà finanziaria va a fare la colletta dai tifosi, scusa la domanda provocatoria, ma cioè non è così. Questa è un'iniziativa che è stata accelerata dalla crisi dei club generata da questa pandemia, era un progetto che era lì nel cassetto da molti anni e che adesso sta accelerando e vedrà probabilmente la luce.
Carlo, grazie per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a te, buon pomeriggio.
E buona Basport questa sera alle 21 su 12 TV Parma. Ultimi messaggi, Cerino che scrive: e quella voce che dice Buffon torna a casa qualsiasi categoria giochi, ci scrive Rino. Io non ci credo mica tanto, Rino, ti dico la verità, però magari mi sbaglio, delle altre volte ci hai preso molto di più. Allora, siamo in chiusura di puntata, ci sono ancora un po' di messaggi, ma siamo davvero alla fine. Ci salutiamo sulle note dei Green Day, torniamo domani come sempre alle 14, come sempre grazie a Simonetti in regia, ciao a tutti.